State ascoltando SBS Italian.
E come preannunciato, allora noi apriamo il programma di questa mattina dall'Italia, dove a tenere banco c'è sempre la situazione in Ucraina ed in particolar modo gli effetti che la guerra in Est Europa sta avendo sull'approvvigionamento energetico italiano.
Dopo aver concluso un contratto con l'Algeria per un aumento delle forniture di gas, che andrebbero a coprire circa un terzo delle forniture russe, nei prossimi due giorni una delegazione del governo italiano si recherà in Angola ed in Congo per cercare di firmare altri contratti che permettano all'Italia un approvvigionamento energetico stabile.
E poco prima dell'inizio della trasmissione noi ci siamo collegati con il giornalista di base a Roma, Carlo Fusi, al quale abbiamo chiesto innanzitutto di parlarci di questa missione italiana in Africa e di quali possono essere i suoi possibili risultati.
Il ministro Di Maio, in realtà, ci doveva essere il presidente del Consiglio Mario Draghi a testimonianza della rilevanza della missione, ma Draghi purtroppo è, come sapete, risultato positivo al Covid, è chiuso nella sua casa in Umbria, città della Bieve, e quindi al posto suo è andato il ministro Cingolani, che peraltro è un ministro della transizione ecologica e quindi un ministro che ha competenze serie su questo terreno. Che cosa vanno a fare i due ministri italiani in Africa? Vanno a cercare di implementare la possibilità di dipendere sempre meno dalle forniture di gas russo e quindi trovare nuovi approvvigionamenti energetici in altri paesi, dopo l'Algeria, in altri paesi africani, in modo appunto da autonomizzarsi sempre di più, rendersi sempre più autonomi rispetto a quelle che sono le forniture di gas russo, che potrebbero, almeno questa è una delle indicazioni, anche se su questo, come sapete, la Germania è contraria, potrebbe essere la chiave di volta per aumentare, inasprire le sanzioni, cioè chiudere proprio i rubinetti delle forniture da Mosca. Ecco, quindi il governo italiano è impegnato in questa missione perché, come il Presidente del Consiglio tempo fa, qualche settimana fa, ebbe a dire nell'aula di Montecitorio, l'Italia è stata imprudente negli ultimi 20 anni, aumentando invece che diminuire la dipendenza dal gas russo. Adesso l'Italia cerca di svincolarsi da questa situazione, non sarà facile, anche perché insomma i prezzi non è detto che siano così favorevoli, però è un obiettivo politico prima ancora che economico. L'obiettivo politico è quello di appunto trovare la maniera per far sì che l'Italia possa, insieme con altri paesi europei, non solo riuscire a fissare un prezzo al tetto del gas russo, ma anche a creare le condizioni per essere sempre meno dipendenti e quindi anche politicamente sempre più in grado di dettare condizioni rispetto a un conflitto, quello con l'Ucraina, che purtroppo non è destinato a concludersi nei prossimi giorni né nelle prossime settimane.
Carlo, l'hai detto tu, il presidente Draghi in questo momento si trova in isolamento nella sua residenza di Città della Pieve in quanto è risultato positivo al Covid. Nonostante questo, Palazzo Chigi ha fatto sapere che il presidente continua a lavorare, tanto che nella giornata di lunedì ha partecipato ad un summit virtuale con il presidente americano Joe Biden. Ecco, su questo fronte della diplomazia concertata con gli alleati, come si sta muovendo il governo italiano?
Ma come è noto, fin dal primo momento il governo Draghi ha accolto l'indicazione che veniva non solo da Bruxelles ma anche sollecitata dagli Stati Uniti per supportare la resistenza ucraina anche attraverso il trasferimento di armi. E questa rimane l'indicazione di fondo, rimane l'idem sentire europeo nei confronti di Kiev, che chiede ripetutamente solo una cosa: armi, 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 per far fronte alla iniziativa russa che adesso in questa seconda fase della guerra ha preso di mira il Donbass con una forte accelerazione delle operazioni militari, e quindi da questo punto di vista fa fronte comune, con tutto il resto dell'Occidente, sostenere la resistenza tentando l'invio di materiale bellico. Quale materiale bellico? Ecco, su questo il governo ha secretato per il momento le notizie, perché insomma c'è un ovvio motivo di riservatezza, non è escluso però che poi il Parlamento debba essere messo in condizione di sapere in che modo appunto militarmente l'Italia sostiene il governo di Zelensky. Dall'altra parte, come dicevo prima, l'altra strada è quella di aumentare il pressing economico nei confronti di Putin, inasprendo le sanzioni, però su questo, per esempio limitando, chiudendo i rifornimenti di petrolio, e ci sono già però alcune voci dissenzienti, per esempio quella di Orbán, e l'obiettivo sarebbe quello espresso anche dalla Presidente von der Leyen, su cui peraltro il governo italiano mostra di essere d'accordo, cioè togliere l'arma del gas, della fornitura del gas dalle mani di Putin e quindi chiudere la dipendenza energetica da Mosca. È però un'arma molto delicata, potrebbe ovviamente deve avere avrà delle conseguenze sul sistema economico europeo e italiano in particolare, l'Italia e la Germania sono quei paesi che più dipendono dal gas russo e quindi insomma diciamo su questo non c'è ancora una compattezza degli alleati. Sul fatto di sostenere però Zelensky, ecco, l'incontro è servito a questo, a far sì che il fronte comune che si è creato fin dal primo momento rimanga intatto e unitario.
Noi ricordiamo che siamo in collegamento con il giornalista di base a Roma, Carlo Fusi. Stiamo facendo il punto della situazione sugli effetti della guerra tra Ucraina e Russia che in Italia. Carlo, sui giornali italiani si legge anche di questa missione russa in Italia avvenuta allo scoppio della pandemia all'inizio del 2020, che ormai, secondo alcuni, rappresentava una missione di intelligence piuttosto che un aiuto al nostro paese messo in ginocchio dal virus. Potresti brevemente spiegarci questa vicenda?
Sì, sui giornali si legge questo e altro in riferimento all'azione dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si legge cioè che la missione, che appunto come hai detto tu doveva essere sanitaria, della Russia in Italia, in realtà poi secondo testimonianze e retroscena che vengono pubblicati dai principali giornali italiani, il Corriere e Repubblica, in realtà nascondeva quasi la voglia da parte dei russi di poter penetrare nei sistemi italiani, di avvicinarsi a basi militari, di bonificare alcune strutture pubbliche e peraltro sembra che i russi pretendessero avrebbero ottenuto che l'intera missione fosse a carico del governo italiano dal punto di vista economico e c'è pure qualcuno che avanza il sospetto che in realtà poi i russi fossero venuti in Italia per un'operazione non di intelligence ma di spionaggio, ecco, e che il governo sia stato un po' troppo disinvolto, il governo Conte, in questa nel favorire questo tipo di iniziativa. E dall'altra parte appunto dicevo che ci sono delle retroscena anche qui che riguardano il governo Conte per quel che concerne invece l'arrivo in Italia del ministro della giustizia, dell'allora ministro della giustizia americano Barr, dell'amministrazione Trump, che avrebbe incontrato a insaputa di Conte, che ha detto che non appunto era all'oscuro di queste situazioni, il capo dei servizi segreti, l'allora capo dei servizi segreti Vecchione, per tentare, questa è l'accusa, ovviamente non provata, per tentare di fabbricare prove che dimostrassero un intervento del governo Renzi a favore, insieme con Obama, per screditare Trump, per attaccarlo. Insomma, diciamo due vicende oscure che presentano ancora molti lati oscuri, molto delicate, su cui l'impressione è che siamo solo all'inizio di una possibile crescita di sospetti e di rivelazioni giornalistiche che metterebbero sempre più in difficoltà il governo Conte. Bisogna dire tuttavia che il comitato, il presidente del COPASIR, del comitato che controlla l'attività dei servizi, che è un esponente di Fratelli d'Italia, e si chiama Urso, ha escluso che ci sia necessità di risentire di nuovo Conte, che è già stato appunto ascoltato dal COPASIR nel corso di un'udienza nel quale ha ovviamente detto di non avere nulla a che fare con tutte queste illazioni. Quindi insomma è una situazione, ripeto, molto delicata, che è foriera di nuovi sviluppi e che non solo crea imbarazzi e problemi a Conte, ma ne crea anche al PD, che come sapete con Conte è alleato e tra poco si svolgeranno elezioni amministrative dove PD e 5 Stelle dovrebbero presentare liste comuni e naturalmente questo potrebbe poi dare il via libera anche a un'intesa per le prossime elezioni politiche dell'inizio del 2023.
Questa che avete appena ascoltato era l'analisi politica del giornalista Carlo Fusi, che ci ha parlato da Roma su questi temi tutti incentrati sui rapporti tra Italia, Russia e la crisi per quanto riguarda il gas con le soluzioni italiane in Africa. Voi potete riascoltare questo intervento in forma integrale tra poco sul nostro sito www.sbs.com.au/italian.
Pizza, lasagne, tiramisù, sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.